credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca, anzi è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza, attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano, ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato. Una delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica, e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e mentre preparo la loro colazione faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza. Non è impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio. Imparare ad amare, imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare. Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
A tutti.
Buongiorno a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare o questa anche del mangiare o del bere sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale, ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
sì,
e parlare di alcune esperienze. Cioè io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli, da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno. Nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa di Gesù e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto perché
prega
uno
dei capitoli
è proprio sul tempo, no? che c'è in casa.
Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è sì, è bello pregare ma non abbiamo tempo, ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento, forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
Io ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
Bene.
Le do appuntamento naturalmente a domani. Domani abbiamo un tema complesso, i fallimenti, perché purtroppo l'esperienza appunto della prova è un'esperienza quotidiana in famiglia.
Certo. A domani allora.
Arrivederci.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.